Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ora oggi volevo continuare la riflessione, no? Su questo mistero della testimonianza di Gesù, dell'amore nella sofferenza, cioè nel morire in croce. Allora, avevamo concluso con l'esempio, no, dei due discepoli che chiedono di sedere alla destra e alla sinistra del Messia nella sua gloria, e facevano riferimento che Gesù stesso vive questa assolutezza, no, di riferimento a Dio senza altro scopo. Non è che lui può morire in pace perché tanto verrà risorto, come spesso dice, ma lui cosa costa? Poi dopo sapeva che, ecco, non è così, no? Allora, vi avevo anche poi fatto il riferimento che questo tipo di assolutezza nel rapporto si riferisce alla espressione che noi ascoltiamo e al momento del battesimo e al momento della trasfigurazione. Questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, no? Uno dei modi per renderci conto dell'estensione di questa compiacenza del Padre nel Figlio quanto la sua umanità è quello di intendere la frase con cui Gesù conclude nel Vangelo di Giovanni il colloquio con i suoi discepoli nell'ultima cena, anche se poi dopo lui aggiunge dei capitoli ancora, ma al capitolo 14 di Giovanni, al versetto 30 e 31, che sembra come la conclusione proprio del colloquio dell'ultima cena, Gesù ha queste parole. Adesso le leggo nella traduzione italiana. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. E come il Padre mi ha comandato, così io agisco. E finisce, alzatevi, andiamo via di qui. Che poi in realtà nel racconto non è così, perché incomincia con l'esempio, no, del buon pastore, della vita dei traci, eccetera. Ma il momento suona conclusivo rispetto a questa indicazione che Gesù si attribuisce. Allora, se noi leggiamo questo contro di me non può nulla, noi semplicemente intendiamo non mi distoglierà dal mio proposito, noi diciamo così, no? Non mi distoglierà, nel senso che io arriverò fino alla fine. Ma non cogliamo più qual è la particolarità di questa inefficacia della tentazione verso di lui del principe di questo mondo. Allora, vi ricordate, quando vengono descritte le tentazioni di Gesù, alla fine si dice il diavolo lo lascia per la prossima occasione. Non è letteralmente, non è questa, ma si ripresenterà. Allora, il ripresentarsi del diavolo in maniera proprio precisa è sotto la croce, perché le espressioni, nel senso, poi le vedremo, no? Le espressioni che vengono usate sotto la croce non fanno che riprendere e radicalizzare le tentazioni dell'inizio della sua vita pubblica. L'immagine, noi potremmo dire così, lo scenario interiore di Gesù, che fa vedere come il principe di questo mondo lo attacca e non ottiene nulla da lui, è questa espressione che usa qui Gesù. Allora io vorrei spiegare un pochino questa espressione. Noi traduciamo contro di me, non può nulla, nel senso che il demonio è inefficace nel distogliere Gesù dal suo obiettivo, ma non capiamo perché è inefficace. Noi immaginiamo solo che Gesù è il figlio di Dio, quindi non si fa distrarre, ma non capiamo perché nella sua umanità questa, diciamo, questo attacco, no? Tentazione, no? Del demonio è inefficace. Anzi, se si va a vedere il testo proprio greco, e qui sono le uniche occasioni che ringrazio di sapere la lingua, se no non serve a niente sapere il greco, ma in queste piccole occasioni ringrazio, perché fa capire un aspetto che ti apre come proprio un altro scenario. Allora, in greco la frase è molto più semplice, si dice: in me non ha nulla. In me e nella mia umanità, cioè Gesù sta parlando nella sua umanità, in me non ha nulla. E la frase è costruita non in contrapposizione, come si dice quando, in una musica, quando si ripete la melodia sopra e sotto, in contrappunto. E la frase è messa in contrappunto a quella che precede, quando Gesù ha detto, e noi traduciamo così: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Ma in greco c'è chi ha i miei comandamenti. Noi potremmo interpretare: chi ha la mia parola e nient'altro mi ama. Allora, questa è, cioè, se noi comprendiamo questo, primo, noi capiamo perché dobbiamo subire le tentazioni. Due, capiamo qual è la forza del diavolo verso di noi. Terzo, capiamo per quale porta noi dobbiamo sgusciare via per non subire l'oppressione del diavolo. Se no, è molto difficile, diciamo, non vincere la tentazione, ma non subire l'influsso negativo, non subire quell'oppressione. In Gesù, nella sua umanità, il diavolo non riconosce nulla che gli possa lontanamente appartenere. Quando ieri vi parlavo, la potenza di Dio non è il potere. Allora, tutto ciò che sa di potere puzza di diavolo. Anche se voi non lo vedete, sentite la puzza. Puzza di diavolo. Ora, il diavolo è definito come colui che è il divisore. È il contrario di quel movimento di, non tanto di riunione, ma di convergenza in un unico punto. Allora, il diavolo è divisore nel senso che favorisce la divisione tra l'uomo e Dio, tra l'uomo e i suoi simili, tramite il potere, tramite l'esercizio del potere, che può essere vissuto e applicato in tutte le dimensioni, anche negli affetti. Io posso amare esercitando un potere. Io posso cercare l'amore per valere qualcosa. non sarò soddisfatto, ma non per questo rinuncio a questa dinamica. E voi donne capite di più e più istintivamente la portata di questo. Per noi uomini, a volte devo fare tanti di quei ragionamenti per far capire agli uomini questa cosa, e invece per le donne immagino che sia molto più immediato. Detto in termini, Gesù non ha alcun dazio da pagare al diavolo, nel senso che non è minimamente toccato dal fascino che esercita sull'umanità quanto al potere. Potete interpretare così. Ho fatto, come dire, come degli esempi per indicare dove agisce il potere. Allora, voler affermarsi per essere qualcuno. Esercitare un potere per affermarsi. Preferire se stessi per essere. Tutto ciò che favorisce appunto la divisione nell'umanità. Se io mi attribuisco importanza, la tolgo a qualcuno. Perché se io poi mi rapporto all'altro che ha più importanza di me, io non sono contento. Io sono invidioso, la voglio per me. Tutta una serie di queste cose, nella dinamica di fondo, leggete, noi paghiamo il dazio al diavolo anche se noi non vogliamo. Quando Gesù dice in me non è nulla, il diavolo può esercitare qualsiasi afflizione, qualsiasi ingiustizia, qualsiasi violenza, e poi si vede nella passione come si esercita questo, che Gesù subisce da innocente ogni violenza, quindi può esercitare tutta la potenza che vuole, ma siccome non trova nulla che gli appartenga, non lo possiede, non lo schiavizza, non lo opprime. In me non ha nulla. I padri antichi, quando devono invitare a vincere il male, non si riferiscono semplicemente a non fare la cosa cattiva, non si riferiscono semplicemente a non metterti nella condizione perché la cosa cattiva ti sia facile prendere, ma si riferiscono alla radice per la quale tu desideri la cosa cattiva, radice che tu non conosci. Se tu vuoi evitare la cosa cattiva, ma non vedi che cosa tu trattieni per poterla cercare, tu puoi fare tutti gli sforzi che vuoi, sono tutti sforzi vani. Invece, quando tu attivi, per fare un esempio, non so, io mi adiro con un altro, se io sento che per adirarmi è in funzione del avere importanza, se io tolgo questo non mi adirerò più. Ma se tu non cogli la radice da dove viene quella non volontà, no, quell'istinto di, no, noi chiamiamo, mi viene spontaneo, usiamo anche un altro termine, quando ti vengono quelle cose che non sai.
Immediato.
Sì, cioè, istintivo, no? Ti viene istintivo, tu puoi fare tutti gli sforzi che vuoi. Il diavolo quando arriva, basta che mi devi pagare il dazio, mi devi pagare il dazio, perché quella è roba mia. Noi paghiamo continuamente dazio al diavolo, fin quando, come Gesù dice, in me non ha nulla, per noi è, noi abbiamo soltanto la sua parola. Noi abbiamo soltanto quello che dalla sua parola ci deriva come vita, come pienezza, come dono. Gesù vive l'assoluto della logica trinitaria dell'amore, vale a dire, sei in quanto ti accogli dall'altro e ti doni all'altro, senza trattenere nulla per te. Quel dire in me non ha nulla è uguale a dire io vivo l'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo come Trinità, in questa comunione. La parola di Gesù che arriva a noi ha la forza di poterci immettere in questa comunione trinitaria. Per cui, quando arriva il diavolo, e il diavolo arriverà, perché noi viviamo in questo mondo, e questo mondo è sotto la... come si chiama? La tutela, diciamo così, è sotto la tutela del diavolo. Se noi tratteniamo qualcosa di questo mondo, quindi potere, importanza, quando noi attiriamo tutto a noi, no? Ci serviamo tutto per noi, tutte cose che appartengono a questo mondo, quindi è proprietà del diavolo, allora non possiamo poi stupirci che facciamo peccati, che ci arrabbiamo, che diventiamo violenti, che siamo ingiusti. Non possiamo stupirci di questo, perché è pagare il dazio. Non è che noi siamo così malvagi o cattivi, è che però facilmente non ci accorgiamo che dobbiamo pagare il dazio. Ecco, Gesù, nella sua umanità, non ha alcun dazio da pagare. Da questo punto di vista, noi possiamo approfondire questa dimensione interiore, no, dell'umanità di Gesù, riferendolo a noi come quando il Signore ci dà un comandamento, quindi una sua parola che ci viene comunicata. Cosa comporta per noi? Allora, il comandamento non ha a che fare con un imperativo morale, ma ha a che fare con l'esperienza di un amore. Detto in altre parole, chi ha in sé il comandamento di Dio, la parola di Dio, chi ha la mia parola, no? Non offre presa alcuna al potere del demonio, e quindi il demonio lo lascia indenne. Vale a dire, il demonio non ha la capacità di rapirci quell'amore che aveva giustificato la venuta e la testimonianza di Gesù presso gli uomini. Deducete, se noi vivessimo beati nell'amore, in un sentimento di amore, che tutto è amore, che noi siamo pieni di amore e che possiamo... chi conoscerebbe la portata e la profondità di questo? Saremmo delle marionette, vivremmo come come tra i balocchi e le fate, no? Questa è la vita reale. Allora, la vita reale, la storia, è legata all'esercizio del potere del diavolo, e quando diciamo che l'amore di Dio è più forte, non si vuol dire che il diavolo non agisce, che il diavolo non ti viene contro, che il diavolo non ti fa vivere, diciamo, no, un'ingiustizia, no, una violenza, no, tutt'altro. Ma proprio perché la violenza e l'ingiustizia è come se perfora il nostro cuore fino a toccarlo nelle corde più segrete, quando il cuore nelle corde più segrete ha solo la parola di Dio, fa splendere l'amore di Dio in questo mondo. Questo qui sarebbe il motivo per cui, quando noi subiamo una grande, non so, tipo, ci sono tante sofferenze nella vita, no? E credo che in genere voi donne avete da soffrire di più degli uomini, tra l'altro per la vita stessa, no? Allora, la psicologia dice, se tu hai sofferto, non so, tipo hai patito violenza, eccetera, no? Questo resta sempre segnato, e la psicologia, che guarda sempre indietro, non indica mai come vivere la pienezza della vita in senso positivo. Ma la psicologia è per malati, è nata per malati. La vita spirituale invece si presenta a dei malati, perché tutti siamo malati, ma con la forza di arrivare alla radice del cuore. Allora, proprio perché tu hai subito un'ingiustizia, una violenza, tu puoi essere solidale con i tuoi fratelli quando soffrono. Cioè, in un certo senso, no? La sofferenza che in un certo momento della vita ti ha scarnificato, se tu dici, dopo aver pagato il dazio, un po' di dazio bisogna pagarlo, dopo aver pagato il dazio, tu ti apri all'amore di Dio, proprio quella sofferenza ti diventa una forza di solidarietà, una capacità di tenerezza per. A me ha molto colpito quando leggete, oppure sentite, no? Le testimonianze, per esempio, di sacerdoti, suore, no? in certi ambienti del mondo, no? Dove direi proprio l'ingiustizia della vita concreta, no? È proprio, cioè, non si può togliere minimamente, no? Cioè si è dentro, mi colpisce sempre la dimensione di conversione delle persone che danno splendore. Per esempio, ultimamente ho saputo, no, in certe periferie di città della Thailandia, dove la prostituzione femminile è altissima, no? E la cosa strana è che una donna, no, che per tanti anni ha fatto questo, no? E poi diventando un po' più vecchierella non è più adatta, e vede per le strade bambini, non so, tipo abbandonati, incomincia ad accudire a uno, poi accudire all'altro, e in poco tempo proprio questa persona che ha subito, no, tante violenze diventa capace di così tanta tenerezza da raccogliere i bambini e diventare la mamma di tutti. Se non avesse fatto quella vita, non sarebbe stata capace di. Difatti, chi, non so, tipo, chi si sposa e ha i suoi figli, non è capace di fare questo. È una cosa strana, ma è vera. E io sempre leggo questo, ma come anche tante altre, per esempio, ho letto, no, di testimonianze, non ho letto, ho sentito proprio, incontrando persone, testimonianze di grande dolore, ma anche violenza, no? Vi ricordate 20 anni o 30 anni fa, tra Hutu e Tutsi in Ruanda e Burundi, no? Ma dove, cioè, leggendo, uno dice, non è possibile, le persone stesse, non è possibile, io da donna poter ammazzare i miei figli per il timore di essere ammazzata perché sono dell'altra etnia. Cioè, ci sono delle testimonianze veramente raccapriccianti. Queste stesse donne sono morte salvando i bambini di altre etnie, dell'altra etnia, sapendo di essere proprio... Ma non è solo una forma di riscatto, è proprio che se tu hai attraversato la violenza, diventi capace di una tenerezza che normalmente non può venire. Non solo, quando tu subisci violenza provi delle ire, degli odi che secondo me chi non ha subito questo non può conoscere. Quando tu, subendo questo, io mi ricordo una sorella che mi dice: avessi distrutto il mondo, non sarebbe stato sufficiente a sciogliere questo odio che avevo. Finché un giorno ho pensato, ma se tu odi così tanto, cos'hai di diverso dai tuoi assassini. E da questo ha ricominciato il percorso a ritroso, e se voi l'aveste incontrata, era la donna più dolce e pacata che vi potreste immaginare. E nessuno sa cosa c'è dietro. Tra l'altro, per me questo è uno dei motivi per non giudicare nessuno. Non sapete ciò di cui una persona è capace, se Dio vuole. Allora, non giudicate nessuno, fin tanto che non siete morti, ma quando siete morti non vi interessa più il giudizio. Ma dovete aspettare di morire per giudicare, ma dopo non vi interessa più. Quindi, ma per questo motivo. E questa cosa qui, no? È un po' il mistero della sofferenza della vita. A me comunica che per quanta violenza ci sia, il cuore dell'uomo ha una corda più segreta della violenza, perché il cuore dell'uomo non deriva da una violenza, deriva da un amore, e ne custodisce la traccia, e prima o dopo questa traccia si esprime, no? Ora, se voi applicate così queste percezioni, è solo per suggerire, no? Gesù è chiamato Re della Gloria proprio sulla croce. Allora, se un cronista fosse passato di lì e avesse visto quel condannato, non avrebbe visto assolutamente nulla di questo. Avrebbe solo notato la freddezza dello Stato che ha deciso di, avrebbe notato l'invidia o la gelosia di chi ha condannato, avrebbe notato il disprezzo delle persone, al massimo avrebbe notato che non muore arrabbiato, tutto lì, ma non di più. L'Evangelista invece, quando descrive il Vangelo, parla di lui come del Re della Gloria. E sì, concludo con questa annotazione. Io vi ho detto, no, che il termine Abba si trova solo nel Vangelo, nella preghiera del Getsemani. Il termine paradiso dove si trova? Nei Vangeli. Solo pronunciato dal ladrone sulla croce. Questi sono i paradossi del Vangelo, ma che riguardano essenzialmente i desideri più veri e profondi del nostro cuore. Quando il buon ladrone, no, si rivolge a Gesù, tra l'altro è interessante notare come può rivolgersi a Gesù in termini, pacifici, no? Pacificati, quando lui sta soffrendo enormemente come lui. Voi sapete che quando uno soffre tanto non pensa ad altro. Non è che è un cattivo perché non pensa, è che soffre, no? Invece ha potuto vedere che Gesù non è come lui, che Gesù è in pace. Allora, il passaggio può notarlo perché lui ha accettato la sua condanna. Lui è giustamente, a livello di percezione, però riconosce che se anche l'altro, che è ingiustamente e vive con pace questa cosa, deve essere o un cretino, cioè uno stupido, oppure proprio comporta un segreto che è impossibile da scoprire. E lui chiede, perché ha intuito, chiede di essere messo a parte di questo segreto. Guardate che il buon ladrone non chiede a Gesù di essere salvato, chiede, io non capisco, ma tu devi avere qualcosa di diverso. Quando tu hai realizzato quello che intendevi, che io non so, mi piacerebbe che tu facessi memoria di me. Ha chiesto solo questo. Si parla di paradiso nel momento più tragico dei sentimenti umani. E il paradiso è perché in quel momento tu vivi la compagnia di Dio. Allora, io vorrei, questo lo vediamo nel pomeriggio, entrare, per quello che possiamo, no? Un pochino in questi sentimenti di Gesù, perché quando Lui emette il suo spirito e lo dà a noi, vuol dire che ci dà la possibilità di vivere non solo secondo i suoi sentimenti, ma i suoi sentimenti. E il nostro cuore è fatto sulla struttura di quei sentimenti. Vi rendete conto? Questa è la nostra fede. Ed è per questo che credere in Gesù per forza apre al martirio, ma al martirio nel senso che quella speranza che ci viene da Gesù è a riprova di ogni afflizione. L'ultima parola per il nostro cuore non ce l'ha mai nessuna violenza, solo questa nostalgia. E guardando Gesù in croce, noi capiamo che il nostro cuore è lì che aspira, non alla croce, ma nessuno vuole la croce, ma al senso che Gesù ha dato al suo morire in croce per la nostra salvezza. In questo senso, quando anche San Tommaso, no, dice, ma cosa interessa tutta la sua, guarda il crocifisso, tutta la sapienza ti deriva da lì. E vuol dire, no? Il mistero che ci riguarda viene da lì. Tu puoi fare tutte le riflessioni che vuoi, ma se gusti quello, tu ti apri alla verità della realtà. Se non gusti quello, tu non scopri nulla. Dici un mucchio di parole, ma senza mai toccare nella verità, nello splendore dell'amore di cui quella verità parla. La nostra fede ci porta lì. E se questa fede non attraversa tutta la nostra vita quotidiana, cosa crediamo a fare? E ripeto quell'espressione che forse una sorella aveva colto fin dal primo giorno, no? È una frase di Madeleine de Brel che dice: se Dio è così grande, amarlo poco è non amarlo affatto. Finisco con questa preghiera per dire come è tradotto in pratica questo mistero. La preghiera di uno starez russo che a me piace moltissimo. Allora, all'inizio di ogni giorno, Signore, concedimi di ricevere con serenità tutto ciò che questo nuovo giorno mi porterà. Aiutami ad affidarmi interamente alla tua volontà. Ad ogni istante di questo giorno istruiscimi in tutto e sostienimi. Sii la guida dei miei pensieri e dei miei sentimenti in tutte le mie azioni e in tutte le mie parole. Davanti all'imprevisto, aiutami a non dimenticare che tutto è retto da te. Insegnami a comportarmi in maniera giusta e coscienziosa con i miei fratelli, non rattristando né ferendo nessuno. Signore, guida la mia volontà e insegnami a pregare, a sperare, a credere, ad amare, a sopportare e a perdonare. Sarebbe la traduzione della visione del Re della Gloria sulla croce.